Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Sono le 14 in questa domenica accaldatissima qua negli studi di Controradio. Sono Matteo e con me c'è Micaela. E per mezz'ora vi terremo compagnia con Felici e Connessi.
Ebbene sì, questa sarà la penultima puntata prima di lasciarci per le vacanze estive. E anche quest'oggi avremo tanti argomenti su cui parlare.
Ma partiamo con il primo contributo. Ecco, questa settimana la professoressa di chimica industriale Antonella Salvini, nonché presidente del servizio Open Lab, ci parla di Scienze Estate, la manifestazione di divulgazione scientifica dell'Università di Firenze. Gli eventi, aperti a tutti, si svolgono presso il campus di Sesto Fiorentino ed il calendario completo degli appuntamenti è online, disponibile su openlab.unifi.it.
Allora, le attività sono varie, in particolare Scienze Estate da diversi anni, dal 2016, comprende anche un concorso Buona Idea che è indirizzato ai docenti negli ultimi anni di ogni ordine e grado, quindi dalla scuola primaria, secondaria di primo e secondo livello e università. Quest'anno è stata aperta anche all'università di tutta la regione toscana e questo concorso richiede, su un tema che ogni anno cambia, di presentare varie tipologie di manufatto, lavoro, fumetto, disegno grafico, e c'è quindi un workshop su questo tema nell'inaugurazione con abbinata la premiazione dei partecipanti al concorso. Poi le due giornate classiche di attività presso il campus di Sesto prevedono dai 30, 50, 70 attività a seconda dell'anno, che sono molto varie. Ci sono alcune conferenze, ma l'attività che in genere viene preferita dai visitatori è proprio quella della partecipazione. Diversi giovani ricercatori presentano, giovani divulgatori presentano attività che vanno dalla fisica medica alla fisica propriamente detta, alla chimica, alla biologia, alle biotecnologie e anche alle scienze sociali, all'informatica e alla matematica. Quindi si trovano attività di vario interesse, alcune sono organizzate più come gioco di partecipazione, altre più come esempio mostra di attività, spiegazioni, e coprono le tematiche più varie. Chi è interessato, andando sul sito di Open Lab, trova tutte le informazioni specifiche su vari eventi.
Le vite riflesse.
Oggi per le vite riflesse vi presentiamo Rudolf Steiner, raccontato nel libro Saldo mi pongo nell'esistenza di Riccardo Bianchini. La musica di sottofondo è stata appositamente composta per il libro e vede la produzione artistica di Valeria Caliandro. Sentiamo il racconto del filosofo dalla stessa voce dell'autore, Riccardo Bianchini.
Rudolf Steiner è un personaggio controverso. È curioso scorrere l'elenco di cosa sia stato accusato in vita: servo del capitalismo, pericoloso anarchico, comunista eppure nemico del popolo. Per alcuni Rudolf Steiner era sionista, per altri gesuita, sempre in termini dispregiativi e sempre senza essere né ebreo né gesuita. Steiner fu accusato di essere seguace di Nietzsche, quando Nietzsche era uno scandalo, di essere un traditore di Goethe, dopo averne curato l'edizione delle opere scientifiche. Fu accusato di essere un idealista da alcuni, troppo realista da altri. Per i cattolici Steiner era un eretico, per i laici un mistico, per gli scienziati uno spiritista, per gli esoteristi un filosofo, per i filosofi un buffone nel migliore dei casi. Mentre criticava Marx, insegnava alla scuola degli operai. Seguiva costantemente il progredire del sapere scientifico in tantissimi campi. Era darwiniano e sostenitore del più darwiniano dei tedeschi, Haeckel, spregiudicatamente empirista e quindi anche ricercatore spirituale. Partecipava a iniziative contro le campagne dell'antisemitismo ed era amico e sostenitore di femministe e omosessuali. Era sensibile ai temi della disabilità e dei disturbi dell'apprendimento, sempre pronto all'umorismo, e teneva conferenze a cui negli anni 20 partecipavano migliaia di persone. A Berlino una sera ci volle la polizia per dirigere il traffico. Lo cercavano da tutta Europa, dal generale von Moltke, capo supremo delle forze armate tedesche, a giovani smarriti nei tempi moderni, come un allora sconosciuto Franz Kafka. Steiner fu un pensatore estremamente fecondo e l'impatto della sua opera sulla nostra attualità lo dimostra. Le scuole steineriane sono un movimento internazionale pedagogico senza pari e molte sono anche le aziende che seguono i suoi principi sociali. Architetti, agricoltori, medici, artisti si sono ispirati al suo pensiero. Per fare due esempi, gli studi sul colore di Kandinsky e la storia infinita di Ende sono direttamente influenzati da Steiner. Ma prima di tutto Steiner era un filosofo. La sua teoria della conoscenza è vicina alla corrente analitica degli ultimi decenni ed è collegata a un preciso obiettivo morale, quello di trovare un universale soggettivo. Quello che però più affascina è l'aspetto sociale e politico del suo pensiero. La sua pedagogia è soprattutto una risposta alla riduzione dell'uomo a macchina. Il suo impegno era volto a combattere tanto il capitalismo quanto il comunismo. Per Steiner era chiaro che entrambi avrebbero reso l'uomo un ingranaggio nella grande e totalizzante macchina economica dello Stato.
Tempo di mare, tempo di estate. Direttamente da Los Angeles arrivano i Beach Boys. Questa è California Dreaming. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm, if I was in L.A.
Felici e connessi. Parole ostili.
Penultimo appuntamento anche per Parole ostili, la rubrica di sensibilizzazione contro la violenza delle parole in rete. Il punto di oggi recita: gli insulti non sono argomenti. Non accetto insulti e aggressività nemmeno a favore della mia tesi. Ascoltiamo cosa ne pensano Riccardo e Biagio, due studenti dell'Università di Firenze.
Gli insulti, diciamo, riflettono più uno stato d'animo che, diciamo, un argomento, un qualcosa di più logico, di più sensato in una discussione, ma riflettono, cioè, più quanto uno è arrabbiato, quanto uno è scocciato e così. Quindi io sono d'accordo col fatto che non sono degli argomenti, non sono delle cose che danno un particolare valore razionale o logico, diciamo, al discorso che uno sta facendo, ma sono un'indicazione però di in che situazione è quello che sta discutendo. Quando ricevo gli insulti, appunto, io penso questo, penso che cerco di capire che questi insulti, appunto, mi danno un'indicazione su quanto riesco a discutere, diciamo. Cioè, se io provo a discutere una persona e quell'altra mi insulta, io capisco, non si può discutere, perché tanto, cioè, se mi devo sta a beccare gli insulti mentre io cerco di discutere, è così. Però, cioè, dico anche che alcune volte gli insulti, appunto, possono anche un po' servire per mandare un segnale all'altra persona. Cioè, ora sarà una cosa detta un po' contro tendenza, immagino, però ti dico la verità, cioè, alcune volte magari io sono molto nervoso per una cosa, te non lo capisci, e se io invece ti offendo, te tu lo capisci che mi sto innervosendo per quella cosa.
Secondo me gli insulti non sono argomenti validi né nella vita reale né su internet o in qualsiasi altro contesto, ma molto semplicemente perché quando insulti una persona non ci stai argomentando in alcun modo, semplicemente la stai offendendo, e ovviamente un'argomentazione di un tuo pensiero è tutta un'altra cosa. Ovviamente c'è da dire che su internet magari è più facile trovare la persona che ti insulta, o puoi essere anche tu stesso a trovarlo più facile insultare altre persone, perché magari non hai c'è il cosiddetto fenomeno dei leoni da tastiera, no? Che se non è la persona davanti è più facile offenderla non guardandola negli occhi. A me personalmente è capitato di insultare delle persone, ma ovviamente si parla magari di anche online, mi è capitato di insultare delle persone, ma principalmente si parla di amici, quindi solitamente sì, mi è capitato di insultare, però non, insomma, sempre in un contesto scherzoso, mai offendendo realmente l'altra persona.
Ora, come da prassi, il commento di Bruno Mastroianni, uno dei promotori del progetto.
Dunque, la cosa interessante degli insulti è che sembrano fortissimi quando li pronunciamo, in realtà sono, diciamo, l'elemento più debole che si può usare in comunicazione per mettere in difficoltà l'altro. Cioè, l'unico effetto che ha veramente un insulto è quello di sicuramente far chiudere le orecchie a chi sta ascoltando, cioè permettergli di sganciarsi dalla discussione. Quindi sembra forte, ci sentiamo come leoni quando lanciamo un insulto, in realtà stiamo facendo una manovra evasiva per chiudere la discussione, per chiudere il confronto. Quindi è un atto proprio di grandissima debolezza. Molto più letale, molto più forte è argomentare in maniera acuta sulle parole dell'altro proprio quando hai qualcosa contro di lui o di lei da dirgli. Solo che quello richiede un po' più di impegno. Per questo gli insulti non sono argomenti, ma io direi che proprio sono non argomenti e anche atti di grande debolezza nella dialettica. Quindi anche quando qualcuno di queste opinioni che ho sentito dicevano sì, però poi ogni tanto per far capire il proprio stato d'animo bisogna sparare l'insulto, in realtà è apparente questo effetto, perché per farsi capire c'è solo un modo, che è quello di argomentare, magari anche duramente, magari anche in maniera emotiva, nervosa, però sforzandosi di mettere il pensiero in parole convincenti. L'insulto sicuramente chiude la trasmissione, chiude le orecchie, ognuno torna a casa e il confronto non avviene.
Vox Populi.
C'è chi ha cambiato prospettiva di pensiero, chi ha avuto un incontro esilarante, chi invece ha trovato una persona che le ha cambiato la vita. Questa settimana, per la rubrica Vox Populi, Matteo e Carlotta hanno chiesto agli studenti quali siano stati i loro incontri indimenticabili in università. Andiamoli ad ascoltare.
Per me un incontro molto importante in ambito universitario è stato l'incontro con questo ragazzo di nome Luca, che è un ragazzo molto allegro, molto intraprendente, molto anche molto simpatico, che mi ha, diciamo, mostrato un altro lato della vita, che è il lato un po' più di spensieratezza, un po' di rischio anche, perché lui è uno che ha viaggiato, ha fatto Erasmus, e insomma mi ha un po' trasmesso questo modo di essere, ecco, che ho un po' interiorizzato anch'io e che devo molto a lui questo mio cambiamento, perché mi ha un po' aperto un mondo, diciamo.
Per me è stato un incontro importante con i professori, appunto, Mattia e Alessia, entrambi giovanissimi, e già solo questo è un motivo per cui mi sono sentito più vicino ai loro interessi, ma allo stesso corso. Un altro motivo per cui mi ha appassionato, diciamo, la materia dell'ergonomia è anche la passione che loro stessi mettevano dietro alle varie spiegazioni, e anche una cosa importante, il fatto che non essendo solo professori ma ancora ricercatori, potevano in un certo senso ampliare un po' gli orizzonti e sfruttare le loro esperienze attuali per mostrarle a noi. Quindi un po' tutto questo insieme di passione, giovanità e la ricerca che comunque loro stessi mettevano ha fatto sì che io mi appassionassi di più a questa materia, appunto l'ergonomia, e addirittura, se tutto dovesse andare bene, dovrei scegliere questa stessa materia, l'ergonomia, come tema della tesi finale di laurea.
Una scena epica che mi è successa all'università in triennale era durante l'attesa di entrare in aula per fare un esame, e praticamente c'è stata questa ragazza che seduta sui gradoni a una certa via e si accascia e butta la testa indietro, ma fa un tonfo allucinante, cioè proprio sbatte la testa. Questa ragazza era palesemente svenuta, perché dopo un po' non rispondeva proprio, non apriva gli occhi, era veramente allucinante. Ma la scena bellissima è stata dopo, che arriva la so tutto io, no? Quella che è Croce Rossina, sa tutto lei, che cerca di farla riprendere un attimo, la alza e gli incomincia a fare 800.000 domande, cosa sbagliatissima ovviamente da fare a una persona che è appena svenuta. Una roba allucinante, questa qua poveretta, la ragazza che è svenuta, la guardava allucinata tra il non capire cosa fosse successo e cercare di capire questa, uno chi fosse e due cosa voleva da lei.
Allora, quando ero all'università ho conosciuto una ragazza con cui poi ho instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Ne lei mi confidò che effettivamente era lesbica, che nascondeva ai genitori la sua relazione, cioè la relazione con la sua ragazza, e non poteva dirlo ai genitori perché erano totalmente contrari, direi, di questa cosa dell'innamorarsi dell'anima di una persona e non della persona in sé in base al sesso. Cioè, per me è stato un discorso bellissimo, cioè dal mio punto di vista è stata una lezione importantissima, perché era la prima volta che io mi confrontavo con una persona che stava iniziando a vivere e a conoscere la propria omosessualità, e quindi questo episodio mi ha sensibilizzata molto sull'argomento.
E ora ci andiamo ad ascoltare Angel Eyes degli ABBA.
Felici e connessi.
Lo sapete che nel mezzo del Mar Ionio c'è un frammento di un antichissimo oceano? Matteo Crocetti ha incontrato Paola Vannucchi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Terra, che ci ha spiegato come si sia conservato e quali conseguenze abbia sulla formazione della crosta continentale. Andiamola ad ascoltare.
Chi ricerca trova.
È un oceano che si è stabilito a partire dal Triassico, quindi stiamo parlando di qualcosa come 350 milioni di anni fa, ed era, te lo puoi immaginare, come un grosso golfo che partendo dall'attuale sud-est asiatico, quindi in collegamento con l'Oceano Pacifico, entrava in senso est-ovest, quindi si propagava verso ovest, fino ad arrivare più o meno all'attuale penisola iberica. A differenza, per esempio, dell'Oceano Atlantico attuale, che ha invece un'espansione nord-sud, ecco, quindi, e se vuoi, il Mediterraneo è un po' quello che rimane di questo grande oceano.
Ecco, perché quindi il vostro studio parte proprio da qua?
Innanzitutto sappiamo che esiste un ultimo pezzettino di Tetide ancora non scomparso, e questo è il nostro Mar Ionio. Ecco, quindi questo piccolo frammento di crosta oceanica tetidea ancora non subdotto, quindi ancora non scomparso, di questo vecchio oceano che ancora non si è chiuso, ci ha sempre affascinato. La persona che ha scritto con me questo lavoro è mio marito, quindi...
Che spiegazione vi siete dati, quindi?
Tutto ciò che è quindi più denso, come appunto la crosta oceanica, nel tempo, nelle ere geologiche, tende a scomparire. La crosta continentale no. Quindi abbiamo pensato, ma perché questo pezzettino non è subdotto? E non è che non si ci siano dei frammenti di oceano che in realtà non muoiono mai, ma in realtà si trasformano loro stessi in crosta continentale. Ed abbiamo pensato ad un sistema in cui questi oggetti che stanno in basso, che sono praticamente, diventano dei veri e propri bacini, tendono ad accumulare praticamente tutto il materiale che viene eroso, trasportato dai fiumi, tanto per capirsi, e tendono quindi a formare dei veri e propri zone di raccolta di questi sedimenti. Ecco, non è che nel tempo, raccogliendo tutti questi sedimenti, loro stessi diminuiscano la loro densità, perché iniziano tutta una serie di trasformazioni. I sedimenti che provengono dalle catene montuose sono ricchi in elementi radioattivi importanti, e a scaldare questi sedimenti. Nel momento in cui inizia a scaldare, iniziano tutta una serie di trasformazioni all'interno della roccia, e quindi questo materiale, che è nato come oceanico, si trasforma in realtà in materiale continentale.
Ti lascio con un'ultima domanda: qual è quindi l'utilità di questo studio?
Se si guarda una cartina del continente, per esempio eurasiatico, ci rendiamo conto che ci sono questi frammenti e che costituiscono per esempio il Mar Caspio, il Mar Nero, il bacino di Tanim, il bacino probabilmente anche di Sichuan. Tutti questi bacini sono ricchi di risorse minerarie, ma anche per esempio acqua, ma anche per esempio, diciamo, sono anche delle zone relativamente pianeggianti dove poi dopo le popolazioni vivono, quindi sostengono in realtà la vita sia umana, ma anche per esempio diciamo di altre specie. Ecco, quindi diciamo entra tutto, quindi conoscere meglio il nostro pianeta in un certo senso aiuta anche poi a sfruttarlo meglio e a sostenere la vita nostra, ma anche la biodiversità, diciamo.
Lui è un cantatore inglese e lei è una canzone della colonna sonora della celebre serie Euforia. Questo è Labyrinth con Still Don't Know My Name.
Took your heart. I did
things to your own and lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes, and preachers would tell me I did wrong, but hey, it made a nigga flip. What do I say to make me exist? Oh, stranger.
Anche per oggi Felici e Connessi finisce qui. Vi auguriamo di avervi rinfrescato in questa caldissima domenica d'estate.
Non perdetevi l'ultimo appuntamento di domenica prossima e ricordatevi di seguirci sulle nostre pagine social.
Buon pomeriggio a tutti, ciao!
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.